L'isola deserta con Chiara Valerio.
Buongiorno, buona domenica da Chiara Valerio, benvenuti sull'isola deserta, bentornati sull'isola deserta. Ho trovato stamane naufragata sull'isola deserta Valeria Parrella, scrittrice. Buongiorno Valeria.
Buongiorno.
Come è arrivata sull'isola deserta?
Invitata da Chiara Valerio, mio malgrado però, perché ci ho pensato molto quando ci sono arrivata su quest'isola deserta, che mi stava cominciando a venire proprio un senso di claustrofobia, ed è un paradosso perché vengo da un'altra isola che è Nisida, che però è un'isola in cui ci sta un carcere minorile, quindi un carcere dovrebbe essere un luogo asfittico, chiuso, cancelli che si chiudono a ripetizione, burocrazia stringente, e invece tutto sommato andando a Nisida e quindi scrivendo neanche mi sono trovata molto più aperta e libera e serena che in quest'isola deserta in cui sono sola. A me ho capito che la solitudine mette ansia.
Neanche arrivata già con tutta quest'ansia, Valeria Parrella?
Sì, proprio ritrovarmici all'improvviso, sul suo invito, Valerio, è stato faticosissimo. E tant'è vero che ho pensato che proprio non fa per me l'isola deserta, quindi spero di riuscire a reimbarcarmi subito e andare via.
Quindi sta dicendo che l'esperienza di vita del carcere e di scrittura sul carcere, che è in effetti condensato in Almarina, che è il suo ultimo romanzo pubblicato per i tipi di Einaudi, è meno angosciante di un'isola deserta.
Sì, esatto, perché in Almarina c'è un incontro almeno tra la protagonista, che è Elisabetta Maiorano, e Almarina, che è la coprotagonista, una ragazzina sedicenne che io ho immaginato essere romena e arrivare in Italia attraverso la rotta dei Balcani. Cioè c'è un incontro tra due esseri umani e poi c'è tutto intorno, quindi in un fuori stranissimo, c'è Napoli. Napoli è la città tracotante per eccellenza, no, in Italia. E invece quest'isola deserta su cui lei mi ha portato, ho capito che in realtà io già la vivo. Credo che questa sia un'esperienza però che le potranno confermare tantissimi nostri colleghi, perché tutto sommato ho avuto l'impressione che gli scrittori siano isole deserte. In qualche modo per costruire un mondo dentro ti devi dimenticare del mondo fuori, quindi forse lei mi sta chiedendo un sacrificio, di continuare il sacrificio già della scrittura, che uno poi a pubblicazione libro pensa di poter abbandonare per una decina di mesi, ecco.
Valeria Parrella, però dal suo primo Mosca più balena fino ad Almarina i suoi libri sono pieni di mondo fuori, in realtà.
Sì, sono pieni di mondo fuori, però io parlo proprio del lavoro della scrittura, che è una cosa tremenda, nel senso che proprio bisogna ritagliarsi questo tempo di solitudine estrema. Io a volte provo invidia, per esempio per lei provo invidia, Valerio, ma anche per tanti colleghi giornalisti che appunto non fanno i giornalisti come me, che scrivo una rubrica di libri sempre la stessa da 13 anni, quindi leggo libri e scrivo di libri, bensì proprio per i giornalisti che si occupano, che vanno in giro, parlano con le persone, non dico che si occupino solo della cronaca, ma magari fanno interviste. Ecco, quanto invidio i giornalisti che fanno interviste, perché si devono interfacciare con gli altri, mentre io di questo lavoro trovo non tanto più la bellezza, quanto proprio la fatica nel dover stare sempre da sola. E anche il confronto con l'editor, no? È un confronto così poco reale. Alla fine decidiamo tutto da noi, facciamo tutto da noi. Per fortuna ogni tanto esistono le presentazioni, perché almeno in quello che sì, che le persone trovano straniante, no? Dicono: ma il vero scrittore dovrebbe negarsi. Dico: ma cavolo, il vero scrittore vuole andare in cyclette nella palestra di quartiere, ma quella là proprio troglodita in cui vanno tutti perché vuole vedere gente. Il vero scrittore vuole andare a fare la spesa al mercato perché vuole parlare con qualcuno.
La prima persona che è stata qui sull'isola deserta è stato Andrea Camilleri, il quale diceva che ci sono scrittori che stanno sulle isole deserte o nelle torri d'avorio e scrittori che come lui stavano in trincea, perché a lui piaceva scrivere in mezzo ai bambini, in mezzo alla moglie che cucinava. Adesso, in questa differenza tra isola deserta e trincea, c'è una differenza tra uno scrittore uomo e una scrittrice donna?
Io non lo so, me lo chiedo da 20 anni e forse come lettrice anche da prima, e la risposta è sempre che io non lo so. Provo a rifondare ogni tanto però il discorso, e questa volta partirei appunto dalla lettura. Forse da un punto di vista dei lettori non c'è questa differenza, però dal punto di vista degli scrittori è esperienza comune che ci sia, perché sennò noi non avremmo letto Emily Dickinson solamente, la maggior parte delle sue opere solamente dopo la morte, non avremmo una Virginia Woolf altoborghese che si può permettere i panorami di Ravello, che insiste sulla necessità di una stanza tutta per sé. Cioè è proprio esperienza comune che sì, le donne fanno tantissima fatica a ritagliarsela questa isola deserta, eppure quando vi approdano appunto ne subiscono la fascinazione e anche la fatica. Io stessa, no, ho questa esperienza, a volte travolta dalle vicende della vita, perché me ne sono capitate, ma come capitano a tutti, mi sono detta: io sarò più forte di te, parlando alla vita, ovviamente era la mia, quindi potevo parlarle come le volevo, le davo del tu, e le dicevo: io sarò più forte di te, vedrai, poi questa storia la metto dentro un libro, così non mi freghi. Perché? Perché in realtà mi sentivo deprivata di tempo, cioè di energie. Dicevo: ma possibile che io devo brigare per questa storia sulla disabilità, devo brigare su questa storia di ospedale, questa storia di morte, questa storia di burocrazia, no? Devo stare qui ad affaticarmi quando io poi invece sono una scrittrice, io non sono tutte queste cose qua. E allora la verità è che uno è tutte quelle cose là, e poi magari se ha anche la fortuna di avere talento, il talento di avere fortuna, diventa pure scrittore.
Siamo sull'isola deserta con Valeria Parrella, scrittrice. Il suo ultimo romanzo, pubblicato per i tipi di Einaudi, è Almarina. E a tal proposito una notazione faceta, Valeria Parrella. E come è stato portare il colore fucsia sulle copertine dei Super Coralli Einaudi?
Guardi, io sarà l'unica cosa di cui mi vanterò nella vita, infatti mi piace che lei l'abbia notato. È stato complicato perché anche lì ci sono, diciamo, tetti di cristallo da abbattere, nel senso che il fonte Einaudi prevedeva sempre un bianco su fondo nero, oppure un nero, oppure un rosso. Però quanto stava male quel vestito fucsia sotto un titolo rosso, bisognava per forza usare il fucsia anche nel fonte Einaudi del Super Corallo. Voglio essere ricordata per questo, non per altro.
Valeria Parrella, ma che libro ha portato per noi sull'isola deserta?
Posto che riparto subito, perché appunto non mi ci riesco a pensare, perché poi il lavoro è anche questo, no? Immaginarsi quando ti propongo delle cose. Io mi sono immaginata, ho pensato: no, non ce la faccio. Ho pensato che tutto sommato mi devo portare della poesia, e quindi io ho pensato ai Canti di Leopardi, perché non a Montale? Perché sarebbe andato bene anche Montale. Ho pensato ai Canti di Leopardi perché così almeno mi diverto pure sulla metrica. Perché, diciamo, la metrica di Leopardi, anche in Montale è ferma, ma in Leopardi è proprio un divertimento anche suo, cioè lui si è proprio divertito a farli tutti. E quindi io ho pensato che così potevo leggermelo da un punto di vista estetico, potevo leggermele da un punto di vista sentimentale, perché ancora mi prendono, no? Cioè se io ci penso veramente, no? E tornami a mente il Dick e la battaglia d'amor sentì la prima volta e dissi: oimè, se questi amor come i travaglia, no? Cavolo, cioè questo è finita per me, no? E poi ho pensato che potevo anche studiarmela da un punto di vista metrico, e così perdevo un po' più tempo su questa odiosa isola deserta su cui lei mi ha portato.
Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude.
Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura.
E come il vento odo stormire tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando, e mi sovvien l'eterno, e le morte stagioni, e la presente, e viva, e il suon di lei, così tra questa immensità s'annega il pensier mio, e il naufragar m'è dolce in questo mare.
Valeria Parrella, quando è entrata nella sua vita la metrica, che ineditamente lei ha messo su quest'isola deserta, perché sa, le persone qui arrivano e colonizzano l'isola con le loro parole, con i loro libri, quindi io sono qui relegata nella natura, ma anche nella cultura delle persone che naufragano sull'isola deserta, quindi lei oggi ha portato sull'isola deserta la metrica. Quando è entrata nella sua vita la metrica?
Allora, è entrata... Dovevano essere le scuole medie, secondo me. Io leggevo l'Odissea, tradotta da leggevo l'Iliade tradotta da Monti. E mio padre mi trattava malissimo, cioè trattava malissimo me, insomma, trattava malissimo gli insegnanti e i libri, e diceva: ma com'è possibile farvi leggere il traduttor dei traduttor d'Omero? Andiamo direttamente a una traduzione prosastica e vediamo che cosa ci propone. Quindi io cominciai invece ad appassionarmi alla metrica, perché mi rendevo conto che mentre certe cose si salvavano, certe altre andavano per forza cercate. Ora, Monti non è un tripudio di divertimento né per lo studente né per il lettore scafato, diciamo. E poi tutto il resto della vita io ho letto da Rosa Calzecchi Onesti e quindi sì, mi sono abbandonata alla prosa, però sapevo che c'era bisogno di un altro tipo di lettura, e quell'altro tipo di lettura doveva essere quello metrico. Per cui tutto sommato, tutto il gioco, diciamo, d'infanzia che si fa al ginnasio di imparare a leggere il greco e il latino, almeno gli esametri, no? Perché almeno gli esametri si fanno anche al liceo, in realtà non era altro che il tentativo di abbandonarsi a questa canzone che montava dentro.
Valeria Parrella, scrittrice, ha portato per noi sull'isola deserta l'insieme dei canti di Leopardi e per noi la metrica. Prima parlava della solitudine di una persona che scrive, ma lei fa anche tante altre cose. Parlava della rubrica che è fissa in questa specie di eternità, di questa bolla ferma, la rubrica su Grazia di libri, che è sempre la stessa. Però lei in realtà ha anche esperienze collettive di scrittori che hanno ripreso un festival come quello che era Galassia Gutenberg, trasformandolo in un'alta galassia, ed è consulente del Salone del Libro di Torino. C'è una responsabilità civile, un divertimento dadaista, un impegno a portare ad altri lettori cose belle? Cosa c'è nel suo partecipare e inventare spazi collettivi per i lettori?
Allora, ci sta un senso civico, secondo me, alto, che uno riesce a declinare solamente, perché tutti i sensi civici devono essere per forza alti, non riesco a immaginare, diciamo, uno basso, che uno declina secondo quello che è, che è importante per sé, cioè sarebbe un esercizio, diciamo, stupido oppure inutile, no? Sterile, quello di tentare di percorrere strade che uno pensa siano più degne. Alla fine a me che cosa mi ha salvato? Nel senso, come come si salvano le persone. Leggere, scrivere, quindi propongo agli altri le stesse cose, leggere e scrivere. Io infatti amo questi momenti, amo il momento di un'altra galassia a Napoli e amo le riunioni con i consulenti del Salone del Libro di Torino, perché poi mi permettono di sollevare il telefono, chiamare gli amici oppure chiamare persone che sfuggono continuamente, e quindi un minimo di mondo di relazione me lo fanno fare. Nel mondo di relazione molto spesso scopro anche poi invece la protervia, l'isterismo, tutta una serie di vizi che probabilmente corrispondono anche a me stessa, però che a me piace stigmatizzare negli altri. E gli scrittori sono un guaio, eh.
What the fight?
Siamo qui sull'isola deserta con Valeria Parrella, che ha portato per noi la parola metrica, i canti di Leopardi e anche il suo stigmatizzare alcuni difetti oppure alcuni caratteri, come avrebbe detto Teofrasto, in altri scrittori. Valeria Parrella, a proposito di Teofrasto, mi viene in mente che lei ha molto frequentato e anche rivisitato i classici. Qual è il suo rapporto col classico?
Io li conosco, ci sto dentro, i classici sono attorno a noi. Non so come dire, non ho un rapporto abbastanza esterno con il classico per dire cos'è il classico, qual è il mio rapporto con il classico. È come chiedere a un figlio che cosa pensa della mamma, una mamma che cosa pensa del figlio, o tra due sorelle. Mi dice, ma qual è il rapporto con tua sorella? Cavoli, prima cosa è mia sorella, poi non lo so. E quindi alcuni classici li trovo estenuanti, no? Penso per esempio, che ne so, se leggo la Medea di Seneca, dico, mamma mia, però, quanto oppure tutto il latino dell'età argentea, mi fa una fatica enorme. Poi però arriva Ovidio e dici, oh cavolo, però anche lì se la cavavano, c'erano dei periodi. Quindi ho un rapporto così con i classici. Quello che mi interessa moltissimo poi del classico, a parte la perfezione formale, che appunto può essere anche la parte più faticosa, è proprio l'immediatezza delle idee. Cioè in fondo i classici avevano 5-6 idee e tutto il resto, tutte le storie che raccontano sono pretesti per mettere a fuoco quelle idee. Tutte le trame sono tutte pretestuose, tutto quello che importa sono 3-4 principi che secondo me poi sono racchiuse nelle antinomie del coro dell'Antigone, quindi giovani, vecchi, maschi, femmine, stato, individuo, cioè uno se le va a leggere, quei concetti là, anche le paure, no? Non è un caso che la psicologia moderna poi contemporanea, dal Novecento in poi, abbia cercato di etichettare i comportamenti con i nomi dei classici, individuando come se individuassero degli archetipi umani lì. Lì ci stavano tutte le paure, tutte le possibili vicissitudini, no, del nostro genere. Quindi io ho questo rapporto qua con i classici, non faccio differenza tra una lettura di Eschilo o una seduta sul lettino dal mio psicanalista.
E quindi vado allo psicanalista?
Ho fatto 20 anni di psicoterapia, face to face credo che sia anche un inedito, perché in fondo non potrebbe durare 20 anni una psicoterapia, 20 anni dura solo la psicanalisi. Però invece noi abbiamo avuto un rapporto molto strano, per cui addirittura riuscivamo a guardarci negli occhi una volta a settimana, 50 minuti a settimana per una 20 anni. Pensate, io ogni tanto ci penso a quell'uomo, che tesoretto di aneddoti c'ha e non li può dire.
Siamo qui sull'isola deserta con Valeria Parrella, che ha portato per noi i canti di Leopardi, e invece ora le chiedo che film ha portato per noi.
Io mi voglio portare un cofanetto dei telefoni bianchi, mi rilassa moltissimo l'idea di dover stare su quest'isola da sola senza poter commentare con nessuno e almeno guardarmi Cary Grant e Audrey Hepburn. Cioè ho proprio necessità di un cofanetto intero di Sabrina, Caccia al ladro, Angeli con la pistola, ho bisogno di Fiori di cactus, insomma tutte, ho bisogno di tanta cinematografia hollywoodiana degli anni 50-60.
Che splendida giornata, non ho mai visto al mondo un posto così bello. Guardate il colore del mare e che cielo azzurro! E le ville rosse e verdi su per la collina! State pensando ai tetti che potreste scalare.
Come mi avete chiamato?
Roby, John Roby, il famoso ladro di gioielli detto il gatto. Ho letto tutto di voi sui giornali di Parigi.
Potete aver letto le gesta del gatto, ma
non avevate appetito.
Infatti.
Il cestino è nel portabagaglio.
Possiamo accettare che Valeria Parrella abbia portato per noi sull'isola deserta un intero cofanetto, però a questo punto le chiedo quale musica porterebbe con sé sull'isola deserta.
Mi posso portare qualcosa di Pink Floyd? E perché ho pensato alla fine, cioè, si sposa anche bene con le altre due cose che ho portato. Cioè, visto che io questo tempo adesso lo devo impiegare a fare solamente queste tre cose, sentire musica, guardare film e studiarmi di nuovo i canti di Leopardi, ho pensato che forse i Pink Floyd mi vanno bene. Per che cosa? Per la carnalità della voce. Cioè, io in fondo, tutto sommato, avevo bisogno di un po' di erotismo su quest'isola deserta, ho bisogno di corpo. E diciamo, io penso che negli acuti delle canzoni dei Pink Floyd ci siano tutti gli orgasmi possibili del mondo condensati, e quindi avevo deciso che mi serviva un po' di erotismo, ho pensato mi porti Pink Floyd.
If I were a swan, I'd be gone. If I were a train, I'd be late. And if I were a good man, I'd talk with you more often than I do.
Nel suo primo libro, nell'ultimo racconto del suo primo libro, che si chiama Mosca più balena, c'è una frase che per me rimane epica, che non è una frase, è un atteggiamento, di cui le chiedo adesso ragione. La protagonista, che faceva la maestra elementare, se non ricordo male, a un certo punto giocava a nascondino con i ragazzini e diceva: io ho 30 anni ma faccio ancora tana. Adesso che ne ha 40, lei fa ancora tana o le sue protagoniste fanno ancora tana?
Con gli uomini. No, allora lì sì, che cosa succedeva? Succedeva che questa maestra giocava con i bambini di 8 anni, corrono e tutti quanti, le sue colleghe decelerano per permettere ai ragazzini di vincere, e lei invece non gliene frega niente e vuole vincere e vince. Io ancora così un poco sono, non più in amicizia, perché per fortuna mi sono calmata, e non più sul lavoro perché non me ne importa nulla, però sì, nei rapporti con i maschi ancora voglio fare tana, assolutamente, voglio vincere io.
Anche nei confronti del maschio che è in casa, che è suo figlio Andrea?
Sì, per forza, credo, assolutamente sì, con i tre maschi, perché ci metto pure papà, ma noi ci mettiamo papà, marito e figlio, con i tre maschi di casa io voglio vincere. La cosa tenerissima è che mio padre ancora mi fa vincere, mio marito assolutamente non vuole farmi vincere, mio figlio è, diciamo, è episodico, come capita.
If I were the moon, I'd be cool. If I were a rope, I would bend. If I were a good man, I'd understand the spaces between friends.
Ultima domanda, ma se lei se la dovesse immaginare quest'isola deserta, come se la immaginerebbe?
Io proprio con la palma, quella là tutta quanta piccolina, completamente circondata dal mare, che in 25 passi la attraversi, al centro un'unica palma. E poi mi dissiedo dal cocco, proprio da settimana enigmistica, insomma.
E infatti le volevo chiedere, secondo lei, quanto la settimana enigmistica, la diffusione della settimana enigmistica, ha influito sulla nostra immagine dell'isola deserta?
Io ho 45 anni e per me la settimana enigmistica è proprio un archetipo fondamentale, diciamo. Credo che abbia influito su tantissime cose in realtà, pure i giochi linguistici vengono dai rebus. E dalle gare, no, con i nonni, facciamo chi fa prima il Bartezzaghi, si diceva ai miei tempi, e così.
Ma lei barò a fare rebus?
Sì, io sono bravissima. Io a volte sogno il rebus addirittura. Mi è capitato di non riuscire a risolverne, di addormentarmi, trovare la soluzione in sogno.
No, io non sono brava a fare il rebus, io facevo solo le cornici concentriche, quelle cose un po' così. A giochi linguistici sì, ma il rebus mai.
If I were a swan, I'd be gone. If I were a train, I'd be late again. If I were a good man, I'd talk with you more often than I do.
Ringraziamo Valeria Parrella per essere stata con noi qui sull'Isola Deserta e ha portato per noi I Canti di Leopardi, un cofanetto intero dei Telefoni Bianchi e i Pink Floyd, i cui acuti, se non avete sentito, vi prego di andare a riprendere sul podcast L'Isola Deserta. Grazie Valeria Parrella.
Grazie, adesso posso scendere.
Sunlight bright upon my pillow, lighter than an eiderdown. Will she let the weeping willow wind its branches round?
L'Isola Deserta con Chiara Valerio. Regia di Cettina Flaccavento. Potete ascoltare la puntata o scaricarla dal nostro sito oppure utilizzando l'app Rai Play Radio.
Every night I turn the light out, waiting for the velvet blind. Will the scaly armadillo find me where I'm hiding? Julia, dream, dream not queen, queen of all my dreams. Catch me.